Allora, ho detto prima a Monsignor Tremolada che accogliamo ringraziando la sua presenza, per voi sapete che i vescovi lavorano, non è che sono in giro domenica a farmi fatto le cresime eccetera, lo ringraziamo anticipatamente perché senz'altro sarà un bel incontro. Iniziamo stando dentro un po' al ricordo che il Papa, il nostro vescovo Monsignor Cardinal Bagnasco, tutta la Chiesa italiana, unendosi alla Chiesa di Francia e al popolo francese, nella preghiera prima di tutto vuole non dimenticare ciò che è accaduto fuori di casa nostra, potremmo dire, ma io ci tengo anche a dire che Papa Francesco ci ricorda che è in atto una terza guerra mondiale a pezzi. Perché dico questo? Perché siamo onesti. La cosa ci colpisce perché è capitata vicino a noi. Il mondo può andare male e noi rischiamo di dire E invece dobbiamo farci in qualche modo carico sia come intercessori, metterci in mezzo. Io mi ricordo in questi giorni, senz'altro Sua Eccellenza si ricorda meglio di me, la famosa veglia di preghiera in Duomo con Cardinal Martini, la guerra del Golfo, dove commentando Luca 13 mi pare, se non vi convertirete perirete tutti allo stesso modo. Cioè, per dire questo, che sono fatti, sono avvenimenti, è una situazione che ci chiama alla conversione e al cambiamento. Il primo gesto è la preghiera, è la posizione giusta davanti a Dio, noi stessi e agli altri, ed è quello che vogliamo fare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Riconoscere l'unico Dio come Padre del Signore nostro Gesù Cristo e Padre nostro è atteggiamento e posizione squisita di fede. Lo facciamo in questi momenti perché sia il Padre a cui affidare la nostra vita e di tutti, le vittime del terrorismo, della guerra, delle violenze e ingiustizie, a colui che è fedele, a colui che è il Dio dei vivi e non dei morti. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e metti a noi i nostri debiti, come noi mettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da male. Maria, Regina della Pace, prega per noi.
Grazie Don Vittorino per questa introduzione, grazie anche per averci fatto pregare per le vittime di questi attentati davvero terribili. Ma tutto questo peraltro si intreccia bene con ciò che noi questo pomeriggio vivremo insieme in questo incontro. Noi parleremo della misericordia e lo faremo a partire dal Vangelo di Luca. Mentre presentiamo il Vangelo di Luca, faremo emergere alcune caratteristiche della misericordia di Dio, così come si è rivelata attraverso Gesù. Da qui il titolo di questo incontro è questo: il volto umano della misericordia di Dio. Introduzione al Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Luca noi troviamo il volto umano della misericordia di Dio. La misericordia divina ha preso un volto umano, cioè quello di Gesù. E quando diciamo volto, diciamo una identità. Ognuno di noi ha un volto, è il suo. Il volto dice dunque la persona. Nella persona di Gesù, con la sua singolare identità, noi abbiamo incontrato e conosciuto la misericordia di Dio. E allora partirei da una premessa. che riguarda la parola misericordia. Cosa vuol dire misericordia? Ognuno di noi, sapete, è inevitabile, ognuno di noi si fa un'idea del significato delle parole. Ed è sempre molto utile, quando vogliamo insieme riflettere sul senso di parole particolarmente importanti, che prima verifichiamo quello che noi abbiamo in mente. L'esercizio è questo: se a me, ognuno di noi lo riferisca a se stesso, dovessero chiedermi: ma secondo te che cos'è la misericordia? E in che senso Dio è misericordioso? Cosa vuol dire che Dio ha misericordia? O addirittura che è misericordia? Cosa risponderesti? Non è semplice, sapete, dare un significato preciso a questa parola, o almeno non è scontato che il significato che noi diamo corrisponda esattamente a ciò che la parola di Dio dice. E quindi credo che sia molto importante mettersi in ascolto della parola di Dio per lasciarsi istruire, soprattutto quando si tratta di parole che hanno peso, la parola misericordia, la parola giustizia, la parola salvezza, la parola peccato, la parola grazia. Partiamo però, prima di metterci in ascolto della parola di Dio, che poi per noi significa quest'oggi in particolare il Vangelo di Luca, partiamo dall'etimologia, cioè dal valore che ha la parola in quanto tale. Questa parola, misericordia, unisce insieme, nella sua origine latina, due parole. Misericordia. Cordia è cor. Miseri, miser. Miseri e cor. Per cui già soltanto l'etimologia, cioè il constatare che questa è una parola composta di altre due, ci aiuta a capire che per comprendere la misericordia dobbiamo mettere in campo due elementi, un cuore e i miseri, chi fa l'esperienza della, tra virgolette, miseria. La misericordia è un cuore che si volge verso i miseri. La misericordia è il farsi carico con cuore, quindi con amorevolezza, ma non solo, come vedremo, della miseria umana, o meglio di coloro che fanno l'esperienza della miseria umana nelle sue varie forme. La miseria, cioè, a me piace definirla così, questa parola che forse oggi magari non è più così di uso corrente, i miseri, non... c'è un canto popolare di una volta che parlava dei miseri, per i miseri, com'era? Implora perdono, per i deboli implora pietà, iniecanti penso che sia, iniecanti, no? Per i miseri implora perdono. E io la definirei così, la miseria intesa in questa prospettiva, come la povertà che genera tristezza, che produce tristezza. Tutto ciò che rende tristi gli uomini. Allora, la misericordia è il farsi carico della tristezza degli uomini, delle persone, derivante dalle varie ragioni che la producono, che la generano. Questo è ciò che ricaviamo dall'etimologia. Poi vedremo in che misura il Vangelo di Luca conferma questo dato, vedremo che lo conferma e in che modo lo approfondisce. Fatta questa premessa, veniamo al Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca è il terzo Vangelo, lo chiamiamo così anche noi, il terzo Vangelo. Il primo nell'ordine canonico, cioè nell'ordine che troviamo nel Nuovo Testamento, il primo è Matteo, il secondo è Marco, il terzo, se leggiamo in modo continuativo, il terzo è Luca, il quarto è Giovanni. Dal punto di vista storico, però, credo sappiate, il primo ad essere scritto fu quello di Marco, che è anche il più breve. Marco ha 16 capitoli, Luca ne ha 24, Matteo ne ha 28. Ora, questi quattro testi presentano l'unico Vangelo, però ormai li chiamiamo Vangeli, al plurale, e ci sta. Sarebbe interessante anche fare una riflessione su quello che chiamiamo il genere letterario di questi testi, che non sono dei romanzi, non sono delle epopee, sono qualcosa di abbastanza originale. Tutti e quattro i Vangeli annunciano nella persona di Gesù il grande evento della visita di Dio all'umanità e dell'opera della redenzione, ma lo fanno ciascuno con delle sottolineature specifiche, no? Come quando, per chi si intende un po' di musica, come quando nella Passione secondo Matteo noi incontriamo un unico tema musicale, un unico corale, che però viene modulato secondo delle composizioni differenti, quattro interpretazioni diverse di un unico tema musicale. E così qui, no? Quattro interpretazioni convergenti dell'unico Evangelo. Allora, tra le caratteristiche essenziali del Vangelo di Luca c'è questa. Il Vangelo di Luca, o meglio Luca, è stato presentato come l'evangelista della mansuetudine, il cantore della mansuetudo dominis, della misericordia, mansuetudine del Signore. La misericordia di Gesù, che è rivelazione della misericordia di Dio, è uno dei grandi temi della Vangelo. Ma per capire di che cosa si tratta, e quindi per rendersi conto del significato che Luca attribuisce alla misericordia di Dio così come Gesù ce l'ha rivelata, è importante metterci in ascolto. Allora, cosa dice Luca della misericordia di Dio presentandoci la persona di Gesù? Intanto, in che misura questa grande tematica incide sull'impostazione di tutto il Vangelo? 24 capitoli, ci sarà un inizio, ci sarà una fine, ci saranno delle espansioni. Come compone il Vangelo di Luca? La struttura del Vangelo non è così diversa, come dicevamo, da quella del Vangelo di Marco e del Vangelo di Matteo. Però rispetto a Marco, per esempio, abbiamo una differenza che Luca condivide con Matteo.
Luca inserisce nei primi due capitoli alcuni racconti che riguardano l'infanzia, forse meglio i primissimi momenti della vita di Gesù. Luca, Marco non parla dell'infanzia, Matteo ne parla anche lui, Giovanni non parla dell'infanzia. Sono due i evangelisti che parlano dell'infanzia di Gesù, Luca e Matteo. E già questo rappresenta un punto significativo. E se noi andiamo a leggere il Vangelo dell'infanzia, troveremo dei riferimenti alla misericordia, lo diremo tra poco. Poi andiamo al momento della vita pubblica. Dico solo tra parentesi, mi piace sempre sottolinearlo, che la vita nascosta di Gesù, la vita nascosta, che non coincide solo con il tempo dell'infanzia, quanto dura questa vita nascosta? Tanti anni?
30.
30 anni.
12 anni.
Ah no, è vero, ma anche 12 anni.
12 anni è dentro, no? In effetti quello dei 12 anni è l'unico episodio dell'infanzia vera e propria che viene raccontato. Tutti gli altri riguardano il periodo della nascita o poco dopo, vero? Lo stesso Luca racconta la presentazione di Gesù al Tempio, che è il quarto mistero gaudioso. La presentazione di Gesù al Tempio, quanti anni ha Gesù? Non ha anni, ha qualche settimana di vita. E poi? Poi nient'altro, fin quando si racconta il ritrovamento di Gesù fra i dottori, che è il quinto mistero glorioso. E qui c'è un salto, perché giustamente quell'episodio accade a circa 12 anni. Poi basta, si racconta più nulla. Bisogna aspettare poi che cosa? No, quello non è il Vangelo di Luca? E poi le nozze di Cana comunque sono già nel ministero, siamo in Giovanni, ma siamo già nella vita pubblica, vero? Dobbiamo aspettare il battesimo di Gesù al Giordano. E Luca stesso, nel capitolo 3, dice chiaramente, vediamo, ve lo leggo così la cosa risulta chiara, dice, introducendo la genealogia, dice Gesù, è il versetto 23 del capitolo 3, Gesù quando cominciò il suo ministero, poco prima ha raccontato il battesimo, Gesù quando cominciò il suo ministero aveva circa 30 anni. Quindi Gesù viene battezzato al Giordano, si fa battezzare al Giordano a 30 anni. Vuol dire che per 30 anni nessuno ha mai saputo niente di lui. Per 30 anni. Lui è cresciuto dove? A Nazareth. Ha vissuto per 30 anni a Nazareth in un paese, no, non era neanche un paese, era un piccolo villaggio della Galilea, intorno c'erano città molto importanti come Tiberiade, come Sepphoris. Lui ha abitato per 30 anni in un paesino da nulla e ha vissuto con Maria e Giuseppe, sicuramente ha imparato un mestiere, 30 anni di nascondimento. Anche questo, secondo me, entra in quella logica della rivelazione della misericordia di cui parleremo. Non dimentichiamolo, questo particolare. C'è una percentuale di 10 a 1 tra la vita nascosta e la vita pubblica. La vita pubblica dura circa 3 anni. La vita nascosta dura 30 anni. Anche questo ci fa pensare, no? Ci fa riflettere sullo stile di Dio, le regole della rivelazione di Dio, no? Prima di presentarsi al mondo, Gesù impara ad essere uomo, condividendo nel silenzio per 30 anni l'esperienza degli uomini, no? Peraltro in un contesto di assoluta ordinarietà. secondo quella logica di povertà di cui diremo. Allora, dicevo, quindi non l'infanzia, ma i primi 30 anni. Poi abbiamo il ministero. Di quei 3 anni di cui abbiamo detto, dico 3 anni, nessun Vangelo parla chiaramente di 3 anni, però direi, soprattutto tenendo conto del racconto di Giovanni, potremmo immaginare un periodo che non è molto più lungo di questo, no? Abbiamo il ministero in Galilea, poi abbiamo il viaggio verso Gerusalemme. Secondo Giovanni, il quarto Vangelo, Gesù ha fatto più di un viaggio verso Gerusalemme, ecco appunto, forse 3, in occasione delle grandi feste. L'ultimo diventa importante, e poi abbiamo la passione, morte e risurrezione. Passione, morte e risurrezione, che avviene nell'arco di quanto tempo? Liturgicamente lo chiamiamo il triduo, quindi vuol dire 3 giorni, 30 anni, circa 3 anni, 3 giorni. Quei 3 giorni si concentra tutto, ma per arrivare a quei 3 giorni bisogna fare 30 anni di vita nascosta e 3 anni circa di vita pubblica. In quei 3 giorni si concentra la rivelazione totale anche della misericordia, che rimanda però al tempo del ministero in Galilea e rimanda poi ai lunghi anni della vita nascosta, ma che, essendo per definizione nascosta, non conosciamo moltissimo, però conosciamo che c'è stata, che Gesù, come dire, ha vissuto così, ha voluto vivere così. Questo indubbiamente è significativo. Questa è la scansione che troviamo nel Vangelo di Matteo, troviamo nel Vangelo di Marco. Ripeto, Marco e Matteo parlano di un viaggio verso Gerusalemme. Giovanni parla di più viaggi. Potremmo immaginare che il viaggio di cui parlano i sinottici corrisponde all'ultimo di cui parla Giovanni. Ma adesso entriamo nel merito. Il secondo punto, Gesù, il volto umano della misericordia di Dio. Noi ci concentriamo su questo aspetto del Vangelo di Luca, quello della misericordia. Non è l'unico, ma va a intrecciarsi anche con altri elementi costitutivi. Anzitutto, la misericordia di Dio fa parte. La rivelazione della misericordia, intendo, fa parte di quella che potremmo chiamare la promessa di Dio per l'umanità. Verrà il momento, verrà il tempo, verrà il giorno in cui l'umanità riconoscerà, scoprirà, si stupirà della misericordia di Dio. Questo è ciò che annunciano i profeti. Ed è ciò che ha colpito Luca quando ha letto le scritture e le ha fatte interagire con la testimonianza degli apostoli. Luca non era un discepolo. Guardate, per quanto possa essere sconcertante per noi, ciò che Luca scrive non lo ha visto. Non lo ha visto direttamente. Lo ha ricevuto da chi? Da chi ha visto? Cioè dagli apostoli. Lui stesso lo dice all'inizio del suo Vangelo, dopo aver fatto ricerche molto accurate su ogni circostanza fin dagli inizi. Queste ricerche, lui dice, le ho fatte sulla base della testimonianza di coloro che furono i primi discepoli. Ho deciso anch'io di scrivere. Quindi lui scrive a partire da una tradizione che si è costituita sulla testimonianza di coloro che hanno visto. Ma raccogliendo la testimonianza di coloro che hanno visto, ecco che lui sente il bisogno di scrivere, perché lui per primo rimane conquistato da ciò che ascolta.
a partire da ciò che conosce delle scritture. E uno degli aspetti che lui mette in evidenza, perché ne è stato anzitutto personalmente catturato, è questa piena sintonia tra le promesse di Dio e ciò che è accaduto con Gesù. Quel che è accaduto in Gesù ha dato compimento alle grandi promesse di Dio. E l'essenza di queste promesse è la misericordia di Dio per l'umanità. Io qui cito alcuni testi, li richiamo brevemente, vi rimando, poi qui appunto trovate le citazioni se volete andarli a cercare con calma. La prima citazione fa parte del Benedictus, il cantico di Zaccaria, verso la fine, le ultime parole per chi un po' le ha presente, perché noi preghiamo questo cantico nelle lodi di ogni giorno, la liturgia delle lodi, dove si dice «Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace». Di chi sta parlando? Nella rilettura lucana, ciò di colui del quale si parla è il Messia di Dio. Come lo si presenta? Questa immagine meravigliosa del sole che discende dall'alto e che inaugura un nuovo giorno. È un'aurora quella che si vivrà quando arriverà il Messia. Si entrerà in una nuova era della storia, come quando l'aurora inaugura il nuovo giorno. Lui è la luce di Dio per l'umanità. Però guardate, da che cosa è motivato tutto questo? Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio. La nuova traduzione è grazie alla tenerezza e alla misericordia del nostro Dio. L'apparire del Messia permetterà di riconoscere l'intenzionalità di bene che da sempre Dio nutre per l'umanità nella forma della tenerezza che è inseparabile dalla sua misericordia. E questa parola rimanda a ciò che hanno detto i profeti, rimanda al senso di tutto ciò che racconta l'Antico Testamento, a cominciare dal libro dell'Esodo. Tutto ciò che Dio fa nella storia per lunghi secoli ha come obiettivo quello di dare compimento alla manifestazione ultima della sua misericordia per gli uomini. Gli uomini sapranno quanto Dio li ama quando arriverà il suo Messia. Luca 2, capitolo 2, quando nasce il Messia, ricordate l'annuncio ai pastori, cosa dicono gli angeli? Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Oggi nella casa di Davide è nato per voi un Salvatore che è il Cristo Signore. Vi annuncio una grande gioia, colui che incontreranno i pastori è il Messia di Dio, il Cristo. Sapete che Christos significa il Cristo, significa il Messia, l'atteso. Lo si presenta come colui che salverà, e qui si intuisce che la misericordia ha un rapporto con la salvezza, con l'opera di salvezza, ma soprattutto qui c'è questo aspetto della scusate, della semplicità e della povertà, perché il Salvatore, il Cristo, il Signore in realtà è un bambino che viene deposto in fasce dove? In che luogo? In una mangiatoia. In una mangiatoia. Quindi il compimento delle grandi attese avviene nell'evento della nascita di Gesù nella grotta porta di Betlemme, deposto in una mangiatoia, il legno della mangiatoia, che nella prospettiva di Luca prelude a quale altro legno? Al legno della croce. Di modo che, la maniera in cui Gesù nasce e la maniera in cui Gesù muore diverranno per Luca la testimonianza di che cos'è la misericordia di Dio. Un altro testo che mi piace citare in questa prospettiva è il testo del capitolo 4 del Vangelo di Luca, è il primo episodio della vita pubblica, dopo quello del battesimo e delle tentazioni. Gesù ritorna in Galilea. Qual è il primo episodio che Luca racconta? A differenza qui di Marco e di Matteo, i quali invece parlano di Cafarnao, della giornata di Cafarnao, lui racconta invece l'episodio di Gesù nella sinagoga di Nazareth. Gesù entra, gli viene dato il testo del profeta Isaia, cerca un passo, lo cerca, quello di un passo particolare, e questo passo dice così. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Consacrato, sapete che la parola Christos, Mashiach, significa l'unto, il consacrato. Mi ha consacrato con l'unzione, consacrato per una missione. E mi ha mandato, qual è la missione? A portare ai poveri un lieto annuncio, ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi. Vedete, un'opera misericordiosa. E poi aggiunge a proclamare l'anno di grazia del Signore. Tutta l'opera di Gesù è presentata come l'attuazione di un giubileo. L'anno di grazia è il giubileo. Che cos'è il giubileo? È l'anno in cui si fa grazia a tutti, no? È l'anno del grande condono, è l'anno della remissione dei debiti, è l'anno in cui chi aveva dovuto cedere le sue proprietà per debiti le riacquista tutte. Gesù presenta il suo ministero così. E in questa maniera afferma di essere colui che Israele attende, colui che Dio invia, ma appunto Luca lo presenta nella prospettiva della misericordia. Poi, secondo, nel Vangelo di Luca abbiamo l'insegnamento di Gesù. In questo insegnamento troviamo tante parole, ma è bello cogliere questo aspetto che essenzialmente le parole di Gesù nel Vangelo di Luca sono parole che dicono la misericordia di Dio. Il Vangelo di Luca sottolinea l'importanza della parola di Dio, dice che la gente rimane subito colpita dal modo in cui Gesù parla e da ciò che dice e intuisce subito che lì c'è la parola di Dio. Per cui vanno a cercarlo. A differenza degli altri maestri, Gesù non insegnava solo di sabato nelle sinagoghe. Lui comincia così, comincia insegnando di sabato nelle sinagoghe, ma poi a un certo punto la gente lo cerca dappertutto e lui si trova davanti migliaia di persone. Nel capitolo 5, per esempio, si dice che era talmente tanta la gente che era venuta per ascoltare la parola di Dio che Gesù decide di salire su una barca, che era la barca di Simone, gli dice staccati un attimo dalla riva in modo che possa parlare a tutta la gente che era convenuta, perché era venuta per ascoltare la parola di Dio. Ora, cosa dice Gesù a queste folle? Qual è l'essenza del suo insegnamento? Perché la gente gli era così affezionata? Perché lo cercava per ascoltarlo? Il primo discorso che troviamo nel Vangelo di Luca da parte di Gesù si incontra al capitolo sesto. È il cosiddetto discorso della pianura, che fa da pendant con il discorso della montagna che troviamo nel Vangelo di Matteo, capitoli quinto, sesto e settimo. Qui invece è il capitolo sesto, è un po' più breve. Entrambi cominciano con la proclamazione delle beatitudini, ma il cuore di questo discorso, sapete qual è? È una frase. Capitolo sesto, versetto 36. Siate voi misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Di modo che quel che noi intuiamo è che l'essenza dell'insegnamento di Gesù su Dio è la sua misericordia. Il Padre è misericordioso, siatelo anche voi. Andate a vedere questo discorso, perché il capitolo 6, il versetto 36 rappresenta il vertice, però appunto tutto tutto converge verso quel punto, e lì si capisce che la misericordia viene a coincidere con l'amore per i nemici. La misericordia significa continuare a voler bene a chi ti vuole male. Vuol dire non smettere di amare chi non ti ama, anzi chi ti colpisce. È importante questo, vedete, perché vuol dire che la misericordia non è soltanto un buon sentimento, ma è un modo di essere che esige fortezza, la capacità di resistere all'urto del male che ti viene incontro, mantenendoti stabilmente nel desiderio, nell'intenzione e nell'azione che vengono dal bene, per cui tu non smetti di fare il bene mentre ricevi l'urto del male. Questo è ciò che fa il Padre. E secondo, significa che tu non fai del bene a chi ti fa del bene, in una logica di reciproco guadagno, ma fai del bene a chi ti fa del male, quindi in totale perdita. Questi sono, se questo è l'insegnamento nella forma del discorso che raggiunge il suo vertice, ci sono poi due parabole che io qui richiamerei, che conosciamo bene e vi accenno soltanto, e che penso vadano proprio lette nella prospettiva della misericordia. La prima la conosciamo benissimo, è quella del figlio il prodigo, che, come giustamente si ricorda più volte, andrebbe riletta nella prospettiva del Padre misericordioso e di questi due figli che non è che proprio diano una grande testimonianza di sé, in maniera diversa, anzi opposta, però entrambi fanno del male al Padre e entrambi vengono amati. La gioia del perdono, nel primo caso, per il figlio giovane che sperpera tutto e ritorna e trova l'abbraccio del padre, e la misericordia nella forma della pazienza di chi vede il figlio maggiore che non capisce, che non è capace di gioire perché il fratello è stato ritrovato. Non ha il cuore di suo padre, ma suo padre non lo condanna, in qualche modo lo supplica. E poi, secondo, la parabola del buon samaritano. Quel buon ce lo mettiamo noi, vero? Il testo non dice il buon samaritano, ma dice un samaritano. Però il modo in cui lui agisce ci porta a qualificarlo come buono. Lui diventa, in un certo senso, la figura dell'uomo misericordioso, che ha misericordia. Cioè di colui che si commuove di fronte alla miseria dell'altro, la povertà dell'altro, il bisogno, e interviene. Qui si coglie un aspetto importante della misericordia, cioè il rapporto tra la commozione, che è un movimento del cuore, e l'azione. L'azione, cioè il mettere a disposizione la propria forza, le proprie risorse, perché l'altro sia riscattato dalla povertà o dalla sofferenza che compromette la sua vita. La misericordia include l'idea del mettere in campo una forza. Non è riconducibile semplicemente a un sentimento interiore. Chi è misericordioso non è colui che si commuove e sta fermo, ma è colui che si commuove e interviene, come fa il Samaritano. Se andiamo a controllare i verbi, ci accorgiamo che si usa un verbo molto bello, che si usa sempre per Gesù, che è quello della commozione. Lo vide, a differenza degli altri due che passano oltre, lui si commuove, cioè freme dal profondo. È un verbo che richiama l'Antico Testamento, le viscere materne. Ma poi interviene, si ferma, era in viaggio, si ferma, versa vino e olio che aveva per sé sulle ferite. Mattino dopo parte, dice all'albergatore: senti, prenditene cura, se spenderai qualcosa ti rifonderò. Questo significa avere misericordia, cioè in altre parole, come dice la parabola, la misericordia va fatta. Chi è colui che è stato prossimo per quell'uomo? Lo scriba, che non ha il coraggio di dire è stato il samaritano, perché il samaritano era il nemico, dice colui che ha fatto misericordia a lui. Ha fatto misericordia. La misericordia si fa, non si sente, semplicemente. Questo per quanto riguarda le parole. Poi, i segni della misericordia. Adesso devo correre, altrimenti poi sforiamo. I segni. Per segni intendo i miracoli. Quelli che noi chiamiamo miracoli e che il Nuovo Testamento, soprattutto il Vangelo di Giovanni, chiama i segni. Ci sono dei miracoli che Gesù compie e che lasciano intravedere chiaramente la sua misericordia per l'umanità. E diventano testimonianza della misericordia di Dio che è venuto in mezzo a noi. Quali sono? Beh, un po' tutti. Pensate, la maggior parte dei miracoli di Gesù sono state guarigioni, vero? Come mai? Perché ha insistito così tanto sulle guarigioni? Dico, non avrebbe potuto fare qualche cosa di un po' più eclatante, no? Non so, dire a un pino, a un cedro, sradicati e vai a trapiantarti nel lago. Oppure buttarsi giù dal punto più alto del Tempio e non farsi niente. Vi ricordate che qualcuno gliel'aveva suggerito? Ma questo non è un miracolo, vero che non è un miracolo? Non si può definire un miracolo questo, questa è magia. I miracoli sono un'altra cosa. Qual è la differenza tra le magie e i miracoli? Qual è la differenza? Beh, la potenza c'è davvero, anche là c'è la potenza, no? Perché Gesù non fa quello che Satana gli suggerisce? Ma vi immaginate, li avrebbe conquistati tutti, no? Buttarsi giù dal punto più alto del Tempio e non farsi niente. Perché non lo fa? Era figlio di Dio, no? Poteva dimostrare di esserlo non facendosi niente. Ma perché i miracoli, così come li intende Gesù, non servono a questo? Non sono pura potenza attraverso cui lui dimostra di essere figlio di Dio, perché nessun altro è capace di fare quello che fa lui. Il punto è che cosa fa? Che cosa fa? E quindi che cosa fa? Perché alcune cose non le fa? Perché buttarsi giù dal Tempio e non farsi niente non fa del bene a nessuno. È semplicemente ostentazione di potenza, vero? che può diventare motivo di orgoglio. Questa è la logica di Satana, al quale gli uomini non interessano nulla. Devono essere soltanto persone che contemplano lui. Mentre Gesù, al contrario, è colui che ama gli uomini e che scende al loro livello per innalzarli. Allora, la differenza tra il miracolo e la magia è che il miracolo ha dentro l'amore. Il miracolo è un atto di bontà, sempre. Io vi sfido a trovare un miracolo che Gesù non fa per il bene di qualcuno. Questo tra l'altro è contro la logica che io normalmente, ma anch'io all'inizio pensavo così, beh, come fa a dimostrare di essere figlio di Dio? È facendo i miracoli. Sì, certo, facendo i miracoli, ma in che modo i miracoli dicono che lui è il figlio di Dio? Non soltanto perché manifestano una potenza che gli uomini non hanno, perché quella ce l'ha anche Satana, perché manifestano una potenza che è inseparabile dall'amore, dall'affetto, dalla benevolenza, dal desiderio di tirar fuori gli uomini dalle loro sofferenze, di vederli felici. Ed è questa la ragione per cui la maggior parte dei miracoli di Gesù sono guarigioni. Il lebbroso, il paralizzato, il cieco, sono persone che tornano ad essere felici. Quando Gesù ferma il mare in tempesta, lo fa per i suoi discepoli. Quando cammina sulle acque, è di notte, il mare è agitatissimo e loro sono bloccati, va a prenderli. Non dimostra semplicemente di saper camminare sull'acqua. Non è questa la logica. Perché moltiplica i pani? Ma perché non hanno mangiato. E lui sa bene che è molto pericoloso regalare il pane. Però lo fa. Lo fa. È pericoloso perché poi la gente, come anche per le guarigioni, pensa che sia tutto lì, che il Messia deve darci il pane, che il Messia deve darci la salute, mentre il Messia è venuto per farci condividere ciò che è di Dio, farci sentire figli, darci la vita sua, farci fare l'esperienza della benevolenza che Dio ha per noi. Mi spiego, ecco, questo però è importante intuire che ci sono alcuni miracoli che Gesù fa e attraverso i quali noi ci rendiamo conto che c'è questa misericordia di Dio ormai alla portata degli uomini, che Dio è così, le guarigioni. Ma poi nel Vangelo di Luca c'è un miracolo che racconta solo lui, ed è quello della resurrezione del figlio della vedova di Nain, capitolo 7. Andate a leggere quel testo, è bellissimo. Di nuovo, no, il miracolo, un morto che viene risuscitato. Certo, una potenza di vita, vero, che vince la morte. Molto bene. È tutto? No. Perché se andate a leggere quel testo, vedete come Luca lo racconta. Dice che ha davanti una madre vedova che è in lacrime e si dice che Gesù si commuove, che le dice non piangere, poi fa fermare, si avvicina, la bara non era coperta perché mai è coperta, secondo cioè, si seppelliva così, si portava al cimitero non nella bara chiusa ma nella bara aperta, prende la mano di questo ragazzo, lo fa alzare, lo prende e lo consegna a sua madre. Questa è la resurrezione del figlio della vedova di Nain, cioè la riconsegna del figlio ad una madre in lacrime, dopo averle detto non piangere, cioè la consolazione, il ridare il sorriso, il ridare la gioia della vita a chi ormai l'aveva persa. Questa è la misericordia. È l'andare incontro a chi ha gli occhi pieni di lacrime e fare in modo che possa sorridere. Questo ha fatto Gesù. Lui ha messo a disposizione la sua infinita potenza, nei miracoli, ma secondo questa logica. Abbiamo poi anche degli atti di misericordia, gli atti, le azioni, e qui ne ricordo due che sono tipiche del Vangelo di Luca. Al capitolo 7, sempre, i versetti 36 e 50, si racconta l'episodio della donna peccatrice, quella donna che entra in casa di Simone, fariseo, durante un pranzo. Immaginate, questa donna pubblica peccatrice, conosciuta in città, quindi ecco. Lei entra in questa casa mentre sono a pranzo con l'intenzione di versare probabilmente sul capo di Gesù un profumo, un olio profumato, e non si sa bene per quale ragione lo voglia fare, ma l'impressione è che sia stata in qualche modo raggiunta dalla testimonianza della sua bontà. Gesù non l'ha condannata, c'è come un segreto che lei custodisce, ma che la porta a compiere questo gesto. E ecco, abbiamo da una parte il disprezzo del fariseo, il quale pensa tra sé: se costui fosse un profeta saprebbe bene chi è questa donna che lo sta toccando. E Gesù che invece conferma questa benevolenza e dice a questa donna: va, la tua fede ti ha salvato. Andate a leggerlo questo testo, perché anche qui abbiamo la misericordia, ma nei confronti di quella miseria degli uomini che è il peccato, che è la colpa, e cioè l'amore di Dio che si rivela in Gesù per i peccatori. È l'altra forma della miseria umana. La prima è la debolezza, la fragilità, la cui espressione più evidente è la malattia, che compromette la felicità, vero? Ci sono anche altre realtà. Da quest'altra parte invece hai la colpa, hai lo sbaglio, hai l'incapacità di resistere al male, o a volte proprio la responsabilità di compierlo. Ora, qui hai qualcuno che non ti condanna, hai qualcuno che ti guarda con benevolenza, con affetto, hai qualcuno che ti dà la forza di rialzarti e hai qualcuno che ti accompagna nel convertirti, nel cambiare vita. Qualcosa di simile succede in un altro episodio, capitolo 19, l'episodio di Zaccheo, questo è famosissimo. È solo Luca racconta questo episodio. Avete in mente quest'uomo che era il capo dei pubblicani di Gerico, ricco, quest'uomo che cambia vita perché il Messia di Dio, che lui aveva sentito nominare, quest'uomo di cui si era fatto un'idea e voleva assolutamente vedere, gli dice: io oggi devo venire a casa tua, Zaccheo. E mentre la gente commenta: ma come, è andato nella casa di un peccatore, con tutta la brava gente che c'è qui, Zaccheo si alza a tavola e dice: Signore, io darò la metà dei miei beni ai poveri, se ho rubato qualcuno restituirò quattro volte tanto. Come la chiamiamo questa? Questa è una conversione. Conversione non da una religione all'altra. Conversione che cos'è? È un'inversione a U, è un cambiamento di rotta totale. Questa conversione come mai è avvenuta nel caso di Zaccheo? Che cosa l'ha portato a cambiare completamente vita? Che cosa? L'esperienza dell'amore di Gesù. Per cui la misericordia viene prima della conversione. Ed è la ragione per cui uno si converte. Non è che uno si converte e poi Dio gli vuole bene. Pure Dio gli vuole bene solo se si converte. Dio gli va incontro e lo stupisce con la sua bontà. E poi a questo punto uno dice: ma Signore, allora io devo far così, anch'io devo far così. Infine, il vertice della misericordia. Qual è il vertice della misericordia, secondo il Vangelo di Luca, nel presentarci la vita di Gesù? Il vertice della misericordia è quella che Gesù, che Luca chiama la passione di Gesù, il patire. Con questo termine il Cristo non doveva, il Cristo, patire tutte queste cose e entrare nella sua gloria? A chi dice queste parole Gesù risorto? Ai due di Emmaus, quali non capiscono. Dice: ormai sono passati 3 giorni, non doveva il Messia patire? Patire. Cosa vuol dire patire? Patire vuol dire subire. Subire che cosa? Subire il male che gli fanno. Vedete, il vertice della misericordia si ha quando Gesù non parla più di che cosa bisogna fare nei confronti dei peccatori, non parla più nella forma dell'insegnamento della misericordia di Dio, ma dà testimonianza diretta. Perché? Perché il male lo sta subendo. Il suo patire diventa testimonianza della misericordia di Dio. Lui risponde al male con il bene. Lui rimane saldo in un atteggiamento di benevolenza. Non solo, mette a disposizione la sua potenza divina, perché coloro che gli stanno portando via la vita possano ricevere la vita. Possano cioè rendersi conto di quello che hanno compiuto, stupiti da un amore, nel momento in cui si renderanno conto di quello che è successo, possano esserne stupiti, conquistati, in un certo senso travolti, ne siano commossi e possano cambiare totalmente vita. In altre parole, ciò che Gesù ha detto, ha insegnato, adesso diventa testimonianza. Quel perdono che non è un lasciar correre, ma è un far del bene a chi ti fa del male, un continuare ad amare chi invece non ti ama. Quel mettere a disposizione la propria forza, ma facendosi debole e piccolo, permettendo agli altri di colpirti, tu che sei l'onnipotente. Capite? Queste sono logiche che ci lasciano davvero stupiti. Il vertice nel racconto di Luca è l'episodio del buon ladrone. Anche questo è un episodio che c'è solo nel Vangelo di Luca. Ricordate il buon ladrone? Cosa gli dice? Gli altri, tutti quelli che sono intorno, compreso il secondo che è crocifisso, lo deridono, no? Gli dicono: salva te stesso, tu hai salvato gli altri, salva te stesso. E anche l'altro gli dice: salva te stesso, salva anche noi. E invece il secondo, quello che noi chiamiamo il buon ladrone, notate anche qui l'aggettivo buono che non c'è nel testo, ma glielo mettiamo noi. Perché è buono? E perché si comporta bene. Beh, insomma, è buono perché ha intuito la misericordia di Gesù e in qualche modo ne diventa partecipe. La condivide. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, vedete la presa di coscienza del proprio peccato davanti all'innocenza. Quest'uomo che rimane stupito di come sta morendo Gesù. Rimane stupito perché sa che non ha fatto nulla di male. Non so come mai lui lo capisca bene, ma per noi è giusto. Noi riceviamo quello che abbiamo meritato. Lui invece non ha fatto nulla di male. E poi dice, Gesù, lo chiama per nome, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Cosa vuol dire quando entrerai nel tuo regno? Gesù sta morendo. Vuol dire, non può che essere così, ricordati di me quando morendo tu vincerai la morte e entrerai in quella che è la pienezza della vita. Ricordati di me, perché tu sei il sovrano. Il sovrano è la concezione del Messia Re. Messia Re. Gesù che muore crocifisso è il contrario di un imperatore, vero? Però che cosa intuisce quest'uomo? Che lì c'è l'onnipotenza di Dio che vincerà la morte e ribalterà tutto. Ed è a partire da quella morte che noi dovremo guardare tutta la storia umana. Quella morte vinta a cui noi daremo il nome di risurrezione. È l'inaugurazione di un nuovo giorno, dice il Benedictus, inaugurazione di una nuova era della storia, dove è all'opera una potenza, direi, invincibile, contro cui la morte non può più nulla, nella misura in cui gli uomini si affidano come ha fatto quest'uomo. Tutto ciò è come anticipato nel gesto dell'ultima cena che noi chiamiamo l'istituzione dell'Eucaristia. Non dimenticate che Gesù dice Luca muore perdonando, Luca 23 versetto 34, padre, mentre lo inchiodano, padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, perdonali. E vedete, colui che muore continuando a voler bene a chi gli sta volendo male al punto da torturarlo fino alla morte. Ecco, la risurrezione, allora, nella prospettiva di Luca, e chiudo, è questo, è l'irradiarsi potente nella storia della misericordia di Dio che si è rivelata nella morte in croce di Gesù. Quell'amore che intravediamo presente nel Cristo crocifisso, nel modo in cui lui muore, diventa eterno. Questo significa la risurrezione. Non che lui è tornato in vita, ma che l'amore con cui lui è morto adesso è la potenza che opera nel mondo, lui presente, lui vivente, e a cui ci si può affidare. Il libro degli Atti racconta questo irradiarsi della misericordia che salva, che riscatta, che redime, che custodisce, che fa sentire, che non fa sentire soli. Ecco. Mi fermo qui. Le quattro forme della misericordia le lascio a voi. È il tentativo di far emergere quattro sfaccettature della misericordia così come qui viene presentata, ma non voglio portar via il tempo almeno a qualche domanda. E quindi adesso la parola a voi. No. Sentiamo voi, se volete aggiungere qualcosa, sottolineare, riprendere, non lo so, ecco.
Prima di tutto grazie perché è confermata la mia attesa e la mia stima per te, che ci sai dare la parola, davvero. Però mentre ti ascoltavo, mi veniva in mente Parigi, e mi veniva in mente la messa di questa mattina, ore 11:30, il dopo messa. E il dopo messa qual è? Tu hai fatto l'omeria, hai detto magari di Papa Francesco, e subito è andato lì il tema. Ma che perdono, ma che misericordia! Ieri sera qualcuno che dirige la nostra regione diceva ci vuole un'altra Lepanto. Allora, la domanda è questa, battaglia di Lepanto, 7 ottobre 1571. La domanda è, la mia, non so se è quella. Dentro, ecco, ci sta davanti un anno, il giubileo, il Vangelo di Luca che ci accompagnerà. Quale consiglio ci dai per cui questa misericordia che ci affascina, ci fa muovere il cuore, eccetera, ci prende, non resti nei pii sentimenti, ma che dopo, incontrando la durezza della vita, uno dice, sarebbe bello il Vangelo, ma non è il tempo del Vangelo. Detto in maniera prosaica, questa è la difficoltà che abita, che come pastore incontro, eccetera, che è la domanda che ci portiamo dentro, insomma, no? Cioè, perché tutto questo non resti bel discorso, che magari sentiamo la domenica, eccetera, eccetera, eccetera.
Ci sta, è proprio la domanda credo che oggi si debba fare, perché provo a dire qualcosa, ecco, non ho la pretesa. La prima cosa che direi è, quando noi parliamo di misericordia e la intendiamo così, no? Come il prendersi cura di quelle povertà che rendono triste la vita degli uomini. Quando diciamo questo, non facciamo fatica a immaginare che si realizzi, o meglio, sentiamo che tutto questo si deve realizzare nella forma dell'accompagnamento, che so, delle persone malate, delle persone sole, delle persone fragili, di chi magari ha degli handicap pesanti. Tutto questo è chiaro che rischia di compromettere la felicità delle persone, la loro vita. E quindi la misericordia è andare loro incontro, farsi commuovere e anche domandarsi che cosa io posso fare, che cosa io devo fare. È più difficile rendersi conto che c'è una povertà che distrugge la vita quando tu hai davanti persone che fanno del male agli altri. E qui il discorso si deve fare più attento, credo, se vuole essere serio, se vuole essere serio. Io provo a dire così, come sta guardando il Signore in questo momento quei due o tre terroristi che non sono morti? Lui come li sta guardando? Questa è la vera domanda. Perché io mi rendo conto, faccio fatica così distinto a volergli bene. Io faccio fatica. Però capisco anche che non posso non volergli bene. Se sta quel che abbiamo detto stasera. Ma detto così, non lo dirò mai in televisione, perché figurati. Però qui tra noi dobbiamo dirlo. Adesso però facciamo un passo avanti. Cosa vuol dire volergli bene? Cos'è in questi casi il perdono? Penso che sarebbe assolutamente ingiusto, anzi intollerabile, il dire, dai, facciamo finta che non sia successo niente. Passato, va bene? No. Non è possibile, assolutamente. Non è vero che non è successo niente. È successo qualcosa di gravissimo di cui tu sei responsabile. Però poi andiamo avanti. Che cosa è successo a loro? Che cosa li avrà portati a fare una cosa del genere? Perché anche questo bisogna domandarselo, vero? Bisognerà pur che ce lo domandiamo. E dice, non mi interessa, sono dei mostri. Sono diventati dei mostri. Sono diventati. Come mai?
Beh, in ogni caso adesso sono così, quindi li dobbiamo eliminare, perché non succeda che altri, certo, dobbiamo fare in modo che altri non subiscano, e dobbiamo anche onorare le vittime. Però cosa significa questo? Cosa significa? Lo dico così. La parola di Dio mette sempre in relazione la misericordia con la giustizia. Non è vero, come a volte si dice, che Dio è misericordioso ma è anche giusto. È invece vero che Dio è giusto quando è misericordioso e che Dio è misericordioso proprio perché è giusto. Ma dobbiamo intenderci sul termine misericordia. Quel che abbiamo detto stasera ci aiuta, vero? La misericordia non è un puro sentimento, non è il buonismo la misericordia. La misericordia è la commozione davanti al male che sfigura l'umanità. Il male sfigura l'umanità attraverso la malattia, ma la sfigura anche rendendo un uomo un terrorista. Quello diventa, cos'è diventato? È più complicato qui, vero? Perché quando tu hai davanti una persona che si sfigura perché ha il cancro, tu vedi il suo corpo che si sfigura. Qui hai un giovane di 29 anni che è in piena salute. Ma che cos'è che si è sfigurato lì? E come mai? Ora, come tu ti devi prendere cura di chi ha il cancro con tutte le competenze e devi intervenire nella misura in cui riesci a farlo, così anche qui devi intervenire su di lui. E quindi l'atteggiamento nei suoi confronti non sarà mai "non è successo niente", ma prendiamo molto sul serio quello che ti è successo, perché tu sei precipitato nella morte. Nel momento in cui tu hai ucciso un altro, tu sei precipitato nella morte, anche tu. Ricordate Caino, Sono due che muoiono lì, Sono due. Ora, io che guardo dal di fuori, devo ricordare, e torno a dire, in una prospettiva di fede lo dico, questo capisco che dopo, misura in cui l'umanità si affina, forse si può arrivare qui anche senza la fede, ma quando io vedo quella scena, vedo quei morti che sono le vittime e vedo quei morti che sono i carnefici, lì c'è morte dappertutto, da una parte e dall'altra. Allora, qual è il desiderio? Se io mi lascio prendere nel vortice dell'occhio per occhio, dente per dente, che peraltro è già un primo livello di etica, perché quello istintivo lo sappiamo, non è occhio per occhio, dente per dente, ma tu mi fai uno, io ti faccio 10. Così ti rendi conto di chi hai davanti e la smetti. Cioè, voglio dire, la vendetta 10 volte tanto. Io penso che qui occorra entrare nella logica di quella misericordia che dal punto di vista di Dio è farsi carico del male, prenderlo estremamente sul serio, non minimizzarlo nella sua gravità, che è come dire: chi fa questo non deve pagare, magari con la sua vita, ma deve riscattarsi. Deve riscattarsi, perché quello che è fatto è troppo grave. Come fa a riscattarsi? Beh, intanto prendendone coscienza. Io lo dovrò aiutare a prendersi coscienza. Io dovrò aiutarlo a prendersi coscienza, a prenderne coscienza. Quindi vuol dire, se lo catturo, come spero, se lo catturo non lo ammazzo all'istante. Nella logica del Vangelo, che è la logica di Dio, io non posso ammazzarlo all'istante. Vero? Perché la domanda è sempre la stessa. Io lo sto guardando come lo guarda Dio, come lo guarda Cristo. Perciò lo devo guardare con il desiderio che si salvi, non con la voglia di vendicarmi e neanche di vendicare chi ha ucciso. La miglior vendetta è vederlo un giorno piangere quello che ha fatto e dire: aiutatemi a rimediare. Vi prego, aiutatemi a rimediare. Condurrò una vita per riscattare quello che ho fatto con il bene che riuscirò a fare. Questa è la vera vendetta. Il punto, sapete, è che noi ragioniamo con la paura addosso. E ragioniamo, cioè non ragioniamo in realtà, ci facciamo prendere da qualcosa che, mentre qui si aprirebbe davvero la vera strada, la vera strada. Torno a dire, stupire una persona con la misericordia non vuol dire non considerare il male che ha fatto, ma vuol dire fargli percepire uno sguardo amorevole, di tenerezza, che, considerando la serietà del male, tutta la sua gravità, non gli permette di precipitare nella disperazione, perché c'è anche questo che può succedere, vero? Il senso di colpa che ti annienta, ma facendosi compagno, avviare un cammino di conversione che porterà al riscatto della vita, perché anche quest'uomo potrebbe arrivare ad avere un sorriso sulle labbra, ma questa volta il sorriso di chi dice: io sono venuto fuori da un abisso. Ecco, mi rendo conto che sull'onda delle emozioni di 24 ore tutto questo, però se ci pensiamo bene è l'unica strada. Poi, quindi vuol dire, guardate, per esempio, questo ci porta anche ad avere una concezione ben precisa di quella che noi chiamiamo la pena da comminare, insomma, no? Quando c'è un crimine. Sarebbe interessante anche domandarci che cosa vuol dire che uno deve scontare una pena se ha compiuto un crimine. Perché è giusto fare giustizia? Certo che è giusto fare giustizia, ma la giustizia quando la fai e come la fai? Fare giustizia vuol dire chiamare il male con il suo nome, ma poi consentire all'uomo che lo ha compiuto di riconoscerlo e di liberarsene. Questa è la giustizia. Altrimenti è la vendetta. La chiamiamo in un altro modo, ma la logica è quella. Cioè uno deve semplicemente pagare, non espiare, non riscattarsi, no? Certo, qui poi aggiungo e chiudo, in questi casi dobbiamo poi fare i conti con quella che è la difesa degli altri quando le persone, per esempio, non danno segni di ravvedimento. Certo, questa è una questione molto seria. E quindi occorrerà il primo passo quando hai davanti azioni di questo genere e persone che le compiono è quello della difesa dei deboli. Il primo passo da fare è non consentire loro di far del male ad altri. Ma da lì in avanti, quando cominci a parlare di loro, ecco, io credo che il discorso non può che essere questo in una prospettiva cristiana. Difficile quanto volete, però è questo. Non so se sono riuscito a farmi capire.
Ti sei riuscito a farti capire, però dentro di noi, i nostri cuori, vero sì o sì? E allora adesso Don Tremolada ci darà un invito, cioè perché io parlo per me, non è che, cioè, se io non mi lascio trasformare, ditela come volete, dalla sua parola, dall'incontro, dallo stupore, da questo bambino che sta per nascere, potremmo dire bei discours e dopo vi manca, però vuol dire che io parlo per me, sono chiuso dentro di me. Sto benedetto incontro che diciamo a parole lo tengo alla porta. Lui continua a bussare, ma lo tengo alla porta. Cioè, adesso però le prediche le faccio già a suo tempo.
Adesso sì, ho invitato un signore dice che e lo faccio volentieri. È bene che io vi ricordi il valore di questa iniziativa. L'iniziativa dei gruppi di ascolto, so che qui ce ne sono, allora io vi dico, là dove ci sono portateli avanti perché è un'esperienza molto importante questa, è l'esperienza che ci consente di entrare in contatto con la parola di Dio che la scrittura ci offre, no? Perché il nostro modo di pensare ma anche il nostro modo di sentire dipende molto dal contatto frequente con la parola di Dio. In altre parole, e facendoci un po' raccontare che cosa ha fatto il Signore, che piano piano diventiamo come Lui, altrimenti rimaniamo inevitabilmente prigionieri di quelli che sono i nostri più immediati sentimenti e i nostri più normali pensieri. Solo Lui ci ricambia nella misura in cui lo raggiungiamo, lo incontriamo attraverso la Sua parola. Quindi portate avanti quelli che ci sono e se riuscite anche a crearne altri sarebbe proprio molto, molto bello. Peraltro quest'anno i testi che si leggeranno nei gruppi di ascolto sono proprio i testi della misericordia nel Vangelo di Luca, quindi siamo perfettamente in linea con quel che abbiamo detto, ma secondo me Don Vittorino ha pensato questo incontro anche in rapporto con questo cammino e poi con il giubileo, con il giubileo. Guardate anche qui, forse nei disegni, chi lo sa, insomma... A me piace dire così che questo che è successo poco prima che inizi il giubileo, che vuol dire che siamo preoccupati per quello che potrebbe succedere nel giubileo, questo lo dicono i telegiornali, va bene, ma leggiamolo anche da un'altra parte, vuol dire che saremo invitati ad entrare in quella che è la forza della misericordia del Signore, intanto per non cadere nell'isterismo della paura collettiva, ma soprattutto per mantenerci saldi in quelli che sono i sentimenti che vengono dal cuore di Cristo. Ripeto, che non sono mai superficiali. I cristiani non sono persone che non vedono la serietà non sanno guardare la realtà con i suoi problemi e anche con il suo spessore di problematicità, assolutamente no. E quindi, però hanno questa forza che viene dalla grazia, per cui non si lasciano travolgere. Tra l'altro abbiamo poi anche quel che abbiamo fatto, la preghiera è uno dei modi attraverso cui noi possiamo intervenire laddove non è possibile arrivare attraverso l'azione diretta. Ecco.
E non dimenticate che ogni volta che il male diventa forte, quella diventa l'occasione perché cresca anche il bene nella forma della reazione. È sempre così. Avete visto che i telegiornali raccontavano della grande disponibilità della gente di Parigi ad accogliere le persone, le case, i tassisti che non facevano pagare. Cioè, questo è molto importante, il male non ce l'ha mai vinta, il bene è più forte. E là dove lui entra in maniera prepotente, però l'effetto che in genere poi produce è quello di una sovrabbondanza del bene. Quindi questo... Però certo, adesso dobbiamo fare i conti con quel che stiamo provando in questo momento, non dobbiamo sottovalutarlo. Vi do la benedizione, posso? Bene. Grazie, grazie. Preghiamo. Ti affidiamo, Signore, la nostra vita, il nostro cammino, il cammino della nostra Chiesa, il cammino dell'umanità. Aiutaci a riconoscere la verità della Tua misericordia su di noi. Aiutaci a comprenderne il significato profondo, ma soprattutto a farne esperienza in maniera personale e comunitaria. Lo chiediamo a Te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Bene, scusate questa cosa del rito ambrosiano che ci è. Buon cammino e verso il Natale in particolare. Kyrie eleison colpisce sempre.